un'avventura che non ti aspetti.
E una buona sera, benvenuti ad una nuova puntata di K. Io sono Natasha Fioretti, vi invito a mettervi comodi, magari con qualcosa da stuzzicare, tipo degli anacardi, rigorosamente con la K, naturalmente, che qui si parte, partiamo tra poco e lo facciamo in leggerezza quest'oggi con una pagina scherzosa per raccontare gli ignobili, i premi della scienza più bizzarri, e lo faremo con Fabio Meliciani. E poi tra un anacardo e l'altro approderemo a Villa dei Cedri per segnalare la mostra in corso su Lisicki, e accompagnati a questo punto da qualche bollicina alcolico o analcolica reale o immaginaria che sia, arriveremo attorno alle 17:38 a K e spalla per parlare della rivincita delle vecchiette. È detta così, fa ridere, lo so, ma è una cosa serissima e vedrete. Alle 17:45 invece andremo a Milano, dove è in corso una collezione in attesa, un omaggio a Robert Rauschenberg, e poi invece alle 18 andiamo negli Stati Uniti, dove è partita una campagna social di boicottaggio contro la Disney in seguito alla chiusura del Late Night Show di Jimmy Kimmel, boicottaggio che ha fatto perdere all'azienda 3,87 miliardi di dollari di valore di mercato e tanti abbonati in poche ore. Poi invece alle 18:15 avremo ospite Reto Ceschi per presentare la puntata di questa sera di 60 minuti. 17:01 qui a K, è ora di cominciare, noi lo facciamo con la musica di Rete 2, curata da Corrado Antonini. Allora ascoltiamo Kaidi Afroso con Aboredin.
Beme moko mulo baje banyoshi jena jechelio beme Koyo atatu la suke la mo amero na meya beme. Time waits for nobody beme. Aboji adeche be na newe be me akawa wa bomli be baba ote afi baba ote kakake oye be pa fermo na nota wa mlono Apoja de che be 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 pie hoy hoy te atampa mampa yeminu yemiyo ame fe ame shiwa mete oh kame kla fe monono tawa oh 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 kakake oye be kla fe monono tawa mono. Ciao.
E con il nostro ospite Fabio Meliciani stavamo proprio commentando l'apertura in musica, l'apertura musicale di oggi di K con il cantante ghanese Okaidi Afroso e con queste sue note che ben si sposano con l'orario. E allora intanto do il benvenuto a Fabio Meliciani, collega RSI e collaboratore scientifico per il Giardino di Albert.
Buonasera Natascia, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora Fabio Meliciani è qui con noi questa sera perché con lui vogliamo parlare degli Nobel che sono stati consegnati alla Boston University il 18 settembre scorso. Sono dei premi dedicati alle ricerche scientifiche che, come è scritto sul sito ufficiale, hanno risultati così sorprendenti da far ridere e poi riflettere. I premi hanno lo scopo di celebrare l'insolito, onorare l'immaginazione, stimolare l'interesse delle persone per la scienza, la medicina e la tecnologia. Io devo dire che di questa 35esima edizione ho letto qui e lì delle cose, soprattutto ho letto che insomma si è stabilito o si è detto che a questi Nobel quale pizza preferiscono le lucertole. Ecco, di questo ci dirà di più Fabio Meliciani, ma intanto la Svizzera ha mai vinto un premio Ig Nobel?
Beh sì, la Svizzera ha vinto dei premi Ig Nobel proprio recentemente, nel 2021. Un fisico di origine ticinese, quindi direttamente della Svizzera italiana, ma emigrato in Giappone per i suoi studi, e lui insieme ai suoi colleghi ha studiato perché i pedoni si scontrano. I flussi di persone sono dei sistemi complessi che si auto-organizzano in qualche modo, quindi utilizziamo un po' di terminologia scientifica, ed è interessante vedere quando è, in quali condizioni questi flussi si evitano. In qualche modo noi ce ne rendiamo conto, no? Quando ci muoviamo in una città piena di gente, lungo un marciapiede, anticipiamo la nostra direzione in base a quello che vediamo. Ecco, questi sistemi si auto-organizzano, ma ci sono degli elementi che causano distrazione, bastano pochi elementi per far scontrare le persone. E quali saranno questi elementi di disturbo? Beh, i cellulari, gli smartphone, stiamo lì a testa bassa e boom, il sistema comincia a collassare e il sistema non si auto-organizza più, e ne bastano pochi, considerando che invece lo utilizziamo tutti, pensiamo un po', siamo sempre lì a scontrarci.
E allora, noi vogliamo però saperne di più, adesso abbiamo parlato della Svizzera, ma anche proprio raccontare come sono nati questi premi, no? E che cosa significano, e poi in qualche modo se vogliono valorizzare la scienza o piuttosto fare il contrario.
I premi, dunque, questa è la 35esima edizione, quindi la prima edizione del 1991. Nascono per gioco, è un po' una provocazione, però sono molto seri. Come diceva un altro premio Nobel, Niels Bohr, visto che si parla di cose così serie, il modo migliore per parlarne è quello di divertirsi e farci dell'umorismo sopra. Nascono in un contesto di grande, diciamo, dove si fa grande scienza, Harvard, e diciamo l'idea è quella di premiare delle ricerche che fanno prima di tutto ridere, sorridere, stimolano la nostra ironia e l'umorismo, ma che poi ci fanno anche pensare. Questo è proprio il motto che sta dietro gli Ig Nobel. E allora, appunto, i principi più o meno sono, diciamo, non sono gli stessi chiaramente di quelli del premio Nobel, però devono essere delle ricerche che devono garantire una metodologia corretta, devono essere delle ricerche pubblicate su riviste scientifiche, diciamo, tra virgolette, serie, quindi secondo i canoni che garantiscono la qualità della ricerca, però devono far sorridere, devono essere, diciamo, ironici, stimolanti da questo punto di vista.
Questo a noi piace, l'idea di far sorridere ma al tempo stesso di fare anche riflettere, perché si può essere profondi e seri anche con un sorriso, con il sorriso. Dicevamo 35esima edizione, allora qui quali sono stati i colpi di scena di quest'anno, se non altro i premi che sono stati dati?
Beh, è sempre sorprendente andare a leggere l'elenco di questi studi premiati. Tu citavi prima quello delle lucertole che gradiscono un certo tipo di pizza. Beh, ci sono stati dei ricercatori che sono andati a indagare nel contesto di un resort del Togo quali preferenze hanno delle particolari lucertole che convivono con i turisti in questa zona costiera del Togo, e hanno visto che queste lucertole, cosiddette lucertole arcobaleno, prediligono la pizza con il formaggio.
Ah.
Ecco. Ora, al di là dello studio che risponde a tutti i criteri scientifici, uno si può chiedere ma perché, ma che senso ha andare? Beh, ha senso perché tutto sommato si va a indagare una questione di ecologia urbana. Laddove ci sono delle coesistenze fra esseri umani che quindi cambiano un po' anche quello che è la disponibilità di cibo per animali selvatici, com'è che si adattano questi animali? Che cosa cosa preferiscono, cosa vanno. E in questo modo, insomma, si può capire anche come stabilire una convivenza fra una fauna selvatica in un ambiente che è invece popolato da esseri umani.
Allora, abbiamo il tempo ancora per un altro esempio, magari curioso.
Ah, questo mi piace particolarmente, che è quello della cacio e pepe. Cacio, ecco. E pepe perché è uno dei piatti preferiti da mio figlio, per cui sono sempre lì a combattere con questi ingredienti. Qual è il dramma di chi fa la cacio e pepe? È che il formaggio non si riesce a fare una crema sufficientemente fluida. Finisce per trasformarsi in una sorta di mozzarella, fase cosiddetta proprio mozzarella. E questi ricercatori hanno studiato qual è il cosiddetto diagramma di fase della cacio e pepe. Sono andati a prendere i vari ingredienti e hanno visto in quali condizioni si può creare effettivamente una salsa vellutata. È utile, diciamo, questo qui in ambito della ristorazione, è utile anche per me perché ho capito che bisogna aggiungere una certa quantità di amido. L'amido è quello dell'acqua della pasta, la pasta quando bolle rilascia dell'amido, e poi magari anche la temperatura, evitare che raggiunga certi livelli. Sopra una certa temperatura succede che il formaggio ci fa questo scherzo e forma dei grumi.
Io sono per la pizza, se preferibilmente già pronta, al formaggio va bene come per le lucertole, ma voglio soprattutto ringraziare Fabio Meliciani per essere stato qui con noi quest'oggi a Kappa, lo ricordo, collega RSI ma soprattutto collaboratore scientifico per il Giardino di Albert. Grazie, una buona serata.
Grazie a te, Natasha.
So long, I've been sleeping all alone. Lord, I miss you, baby. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone. I wanna kiss you sometime.
José James, Miss You, brano tratto dall'album 1970 Revenge of the Dragon del 2025 del disco del cantante americano José James. In questa traccia, che però nella quale reinterpreta un brano scritto da Keith Richards e Mick Jagger. 7:17 minuti, se non li avete ancora presi, se non li state ancora sgranocchiando voi, a K è tempo di Anacardo ed è tempo della nostra ospite di oggi, Carol Hensler, direttrice del Museo Villa dei Cedri, che è già in collegamento con noi. Buonasera, ben trovata Carol.
Buonasera, buonasera a tutti.
E allora noi in questo nostro spazio vogliamo segnalare gli appuntamenti culturali del nostro territorio. Del nostro territorio oggi vogliamo parlare di una mostra importante, Looking for Lisicki, e Lisicki e la Svizzera. Allora, dove dobbiamo guardare per trovarlo, Carol Hensler?
Allora, bisogna già venire al Museo Villa dei Cedri a Bellinzona.
E questa è già la prima mossa.
Attraversare il suo parco. E se resistete alla tentazione di non stare fuori al bello, ovviamente non oggi, potete entrare a scoprire il mondo di Lisicki. Che parlo del mondo perché parliamo di un artista che lavora sulla grafica, l'editoria, è anche un saggista, ha anche fatto tratti di storia dell'arte e di storia dell'architettura, è un architetto appunto, dunque abbiamo anche delle sale dedicate all'architettura, e un artista a tutti i fatti, un po' quest'utopia. Dovete immaginarvi l'utopia dell'inizio del XX secolo, dove l'arte al servizio della società e dove si convergevano tutte le discipline per costruire una società nuova.
Certo, era anche un periodo di grande fermento, lui è un artista poliedrico. Qual è stato il suo legame? Perché lo sappiamo, è stato un legame importante quello che ha avuto con la Svizzera, ma che cosa lo ha caratterizzato?
Sì, allora è arrivato all'inizio del 1924 e arriva direttamente dalla Germania, perché gli è stato diagnosticato un problema di salute, gli è stato mandato in un sanatorio in Ticino. Però per arrivare, per entrare a avere il visa per la Svizzera, doveva anche dimostrare di avere le finanze per pagarsi il soggiorno, e tra i sostenitori di questo soggiorno c'è la ditta diretta da Günter Wagner, che è la ditta della Pelikan, e dunque in questi anni ticinesi farà anche numerose pubblicità per la Pelikan. Questo gli permetterà di sperimentare molto con tutto quel che è il collage, la composizione e soprattutto i fotogrammi. E oltre a questo, che potrebbe essere quasi aneddotico, incontra come prima persona, quando arriva alla stazione di Zurigo, vengono già a cercarli a Zurigo prima di arrivare in Ticino, Hans Arp, con chi incomincia a immaginare già un mondo. La prima cosa era una mostra al Consolato di Zurigo, che non avrà luogo perché il direttore del Consolato di Zurigo non l'accetta, però partono su un'avventura che si chiama Gli Ismi dell'Arte, un volume molto importante che segna la visione delle avanguardie, diciamo, appunto del periodo di 1914-1924, ed è scritto da Arp e Lisicki. Principalmente tutto il lavoro si concentra in un mese, dove tutti e due lavorano insieme a Ambri, in una casa presa in affitto da Lisicki e la sua compagna di allora, che diventerà la sua moglie, Sophie Küpers-Lisicki.
Ecco, noi dicevamo, in questo spazio vogliamo segnalare gli appuntamenti sul nostro territorio, quindi per prima cosa la mostra importantissima, ma poi vogliamo anche segnalare domani sera un appuntamento importante alla Biblioteca Cantonale di Locarno alle 18, perché inizia un ciclo di conferenze, Carol Hensler.
Esatto, perché per sostenere anche tutta la diversità di questa figura molto particolare, incominciamo con una conferenza di Mario Lüscher, proprio contestualizzando la vita di Lisicki e questo soggiorno del 24-25 in Svizzera, mentre per esempio la mostra di Bellinzona va anche oltre il 25 e la sua partenza. È per questo che alla fine del ciclo ci ritroveremo anche a parlare di oltre il soggiorno svizzero. E il secondo appuntamento sarà proprio sugli ismi dell'arte il martedì 30 settembre, sempre alle 18.15.
Quindi un ciclo di conferenze che va a completare, diciamo, il percorso tematico della mostra, e nella mostra è inclusa anche una sezione curata dalla Grafische Sammlung dell'ETH di Zurigo. E che cosa ci mostra questa parte?
Le due ultime sale del percorso sono anche mirate a presentare l'influenza, l'impatto della presenza delle avanguardie russe, ungheresi e in particolare di Lissitzky in Svizzera. Dunque, appunto, la Grafische Sammlung dell'ETH di Zurigo espone qui una parte del suo fondo di opere della Concrete Kunst zurighese, dimostrando anche come anche loro avevano già questa visione ideologica, se vogliamo, dell'arte al servizio della società, come giocavano con le tipografie, con la poesia concreta, come usavano il collage e seguivano anche l'ordinamento geometrico e decomposizioni che possiamo trovare in Lissitzky, per esempio. E dunque è un invito a riflettere anche su l'arte svizzera. Qui siamo nel periodo, ovviamente solo due artisti dell'epoca hanno conosciuto, avrebbero potuto potenzialmente conoscere Lissitzky, ma non c'è nessuna traccia, e tra questi due appunto c'è Leo Loipi e anche Lose in mostra adesso al MASI di Lugano.
Di Lugano. Allora, un doppio appuntamento è quello che segnaliamo invece per quanto riguarda il Museo Villa dei Cedri. Allora, la mostra Looking for Lissitzky e Lissitzky e la Svizzera, e poi il ciclo di conferenze che si inaugura domani sera, martedì 23 settembre, alla Biblioteca Cantonale di Locarno alle 18. Carol Henzer, grazie per essere stati con sé, per essere stata con noi, e una buona serata.
Grazie, una buona serata a tutti voi.
A presto.
A presto.
Glance your way, the allure that makes monsieur in France glance your way. This mystique that gets the Greeks, Turks, Poles, and Czechs. This appeal, this allure, this mystique, it's sex. What a shame that every name men give to it can conceal its fame or save their shameless necks. They'll say it's the jewel in life's crown, but boiling it down, it's simply S-E-X. You know what I mean? L'amour for monsieur. What a shame that every name men give to it can conceal its fame or save their sweet old necks. They'll say it's the jewel in life's crown, but boiling it down, it's simply
Non solo le mostre, non solo l'arte, anche la musica ci racconta delle storie. Sex, Joyce Blair era la sua voce in questo brano interpretato nel 1963 da una fantomatica Miss X, appunto Joyce Blair. Il brano fu ispirato dallo scandalo Profumo, all'epoca in cui la modella 19enne Christine Keller ebbe una relazione con l'allora ministro del governo britannico John Prefumo e simultaneamente con la spia sovietica Yevgeny Ivanov.
K. Thank you.
Ed era Bob Thiele Emergency con la sua Head Start, dall'omonimo album, brano tratto dall'omonimo album del 1969 di questo produttore jazz americano. 17:29 minuti qui a K, è tempo delle notizie. Meraviglioso Bob Dylan alle 17:38 minuti qui su K con la sua Dirt Road Blues. Bob Dylan che ha 84 anni, ha insomma una bella età. E perché lo dico, perché lo sottolineo? Perché noi adesso con la nostra Valeria Palumbo vogliamo parlare di vecchiette, altro che vecchiette, noi le abbiamo viste arrivare, ora saprete di che cosa si tratta. Intanto Valeria Palumbo, ben ritrovata.
Un saluto a tutte e a tutti.
Allora, altro che vecchiette, noi le abbiamo viste arrivare, ma intanto di quali vecchiette parliamo?
Beh, allora, innanzitutto c'è appena stato un anniversario importante, il 15 settembre del 1890 nasceva Agatha Christie. Agatha Christie è stata, come dire, la grande riscopritrice dell'intelligenza delle donne anziane, perché, diciamolo, è stata la categoria più bistrattata nel corso dell'umanità. Quando andava bene erano invisibili, quando andava male erano delle streghe. Allora, se tu pensi anche alla storia dell'arte, ci sono dei ritratti bellissimi, pensa a quelli di Rembrandt, no? Però Caravaggio, per esempio, nella Serva della Giuditta, fa questa vecchietta dall'aria terribile, cattivissima, no? Una vera strega. Si è un po' addolcita magari in alcuni pittori, penso a Umberto Boccioni in Italia, che ritrae sua madre per quest'aria, sempre però impegnata a lavorare a maglie, al massimo a leggere. Comunque, inoffensive quando andava bene, cattive quando andava male. Invece da Agatha Christie in poi diventano quasi delle eroine, fino a diventare delle super eroine, no? E in questo momento veramente anche a cinema e sulle piattaforme streaming è assolutamente il loro momento. Guarda, io penso soprattutto a Matlock, no? In questa serie televisiva la protagonista si chiama Madeline Kingston, è una anziana 75enne avvocata, nella realtà è Kathy Bates, che di anni credo ne abbia anche 80, che con un'abilità pazzesca e proprio giocando su tutti gli stereotipi, pregiudizi sulle vecchiette, riesce a insinuarsi in un enorme studio di avvocati americano con più di 200 avvocati, perché sta cercando di riscattare, di trovare il problema della morte della figlia, morta per oppiacei. In America è una vera strage. Però quello che ovviamente è interessante è proprio il modo in cui lei sfrutta i luoghi comuni: le vecchiette sono smemorate, le vecchiette sono goffe, le vecchiette, e invece poi per le sue trame.
Arrivano per prime.
Eh sì. Però non è l'unico caso, sta girando anche un film che si chiama Il Club dei Delitti del Giovedì, con una straordinaria Helen Mirren, che è un'ex spia in una casa di riposo, e anche lì vengono sovvertite tutte le regole delle vecchiette nelle case di riposo.
Poi, pensando anche a Helen Mirren, insomma, ci sono anche attrici che hanno una certa età, perché Helen Mirren, ad esempio, ne è un esempio, ma che continuano a fare film e pellicole importantissime. Quindi anche su questo forse un po' ci si sta ricredendo, non valgono soltanto gli stereotipi delle star hollywoodiane belle, perfette, rifatte.
Ma sì, è una lunga lotta, però pensa anche a Judi Dench. E a proposito, poi, fra l'altro, Judi Dench, che è stata la prima boss dell'MI6, dei servizi segreti esterni inglesi, adesso in realtà ha un'epigona reale, adesso c'è effettivamente una donna a capo dei servizi segreti inglesi, in realtà è molto giovane, perché Blaise Metrevelli è del 1977, però insomma. Non si sa male, è appena morta la prima donna a capo dell'MI5, cioè servizi segreti interni, e lei invece, insomma, era una signora di una certa età. Però tu pensa, adesso rifaranno la signora Fletcher, la signora in giallo, che per oltre 20 anni è stata Angela Lansbury, che è morta a 96 anni. Ah, tra l'altro, a 96 anni è morta anche Maggie Smith, no? Maggie Smith, strepitosa attrice, vero cuore di Downton Abbey. Ecco, adesso la signora Fletcher verrà rifatta in un film con Jamie Lee Curtis in versione femminista, e anche la Curtis proprio bambina non è, insomma, quindi è un cambiamento, devo dire, epocale, e che non è solo legata appunto al cinema, alla TV, ma anche alle modelle.
Certo, c'è un esempio clamoroso, no?
C'è Erin Apple, che è stata straordinaria perché era ultracentenaria, però adesso è il momento di Carmen dell'Orefice, e proprio in questi giorni, lei ha più di 90 anni, in questi giorni sta uscendo un libro dedicato a lei, edito da Schira, che insiste proprio sul New Role Model, si intitola proprio così, The Ultimate Role Model. E lei, devo dire, oltre a novantenne, bellissima, fantastica.
Valeria Palumbo, siamo già in chiusura, ma un po' l'abbiamo detto. Quindi non è soltanto per puri motivi demografici o di mercato che c'è questa, come dire, avviene questo cambiamento, c'è questo nuovo sguardo, ma è anche perché è cambiato, sta cambiando l'atteggiamento culturale.
Assolutamente sì, e il merito è proprio delle scrittrici. Io ti faccio un ultimo esempio. In Italia stanno uscendo dei romanzi che invece c'erano già negli Stati Uniti, di Dolores Hitchens, la protagonista, appunto, anche qui, una signora anziana, una detective. Sono molto divertenti. La gatta ha visto tutto, la gatta ha dato l'allarme, la gatta ci ha messo lo zampino. E anche qui, questa signora piccola piccola, apparentemente fragile, in realtà è una grande testa e riesce a risolvere degli enigmi e dei delitti che gli uomini non riescono invece a sciogliere.
Insomma, viva le donne, viva soprattutto le vecchiette. Valeria Palumbo, grazie per essere stata con noi e una buona serata.
Grazie a voi e buona serata a tutte e tutti.
Ed era Runa Oakes, giovane cantante musicista newzelandese, in realtà però con sede a Londra, vive a Londra, con questo suo brano The Love That I Feel, che ci ha portato alle 17:47 minuti qui a K. Al microfono con voi questa sera Natascia Fioretti. Vi ricordo che naturalmente potete scriverci al nostro numero WhatsApp 079-3826-765. Magari, come dicevamo nel sommario, starete stuzzicando qualche anacardo. Se vi sarete seduti, messi comodi, la giornata lavorativa è finita. Se così fosse, adesso ad accompagnarci, ad accompagnarvi in questo momento, c'è anche Niccolò Fabi con Casa di Gemma.
Stare sola riesco a stare in compagnia. Il tuo tesoro vero è che tutta la luce che dai torna a te. Non puoi non devi riempire i miei vuoti. Non posso darti questa nostalgia. La leggerezza che hai nelle cose ti rende libera di andare via, di volare via.
Le cose cambiano, le case cambiano e l'unica scelta è quella di vivere. Parole sagge quelle di Nicolò Fabi alle 17:52 minuti di questo pomeriggio, di questo fine pomeriggio, di inizio sera, K e anche musica. Allora noi abbiamo ancora lo spazio per un brano, ascoltiamo David Byrne, la Ghost Train Orchestra e la loro Hayley Will, What is the Reason for It?
Someone else. such a tasty treat, but when it's done, love is on, love is clear.
What is the reason for it? Era David Byrne con la Ghost Train Orchestra e Hayley Williams. Tra l'altro questo brano è tratto dall'album Who is the Sky, album di quest'anno, e noi l'abbiamo presentato proprio qui a K qualche settimana fa con il giornalista Alberto Piccinini, che era in diretta con il collega Enrico Bianda. Potete naturalmente andare a recuperare il contributo sul nostro sito RSI. 17:55 minuti ed è tempo dei nostri consigli con la K. K 17:45 qui a K, come scoprire e restare al passo con l'attualità. Noi oggi vogliamo farlo segnalandovi una mostra in corso a Milano fino al 5 ottobre dal titolo Una collezione in attesa, la nuova arte degli anni 60 e un omaggio a Robert Rauschenberg. Una mostra allestita alle Gallerie d'Italia nei suggestivi spazi del Palazzo Settecentesco, Anguissola Antona Traversi, che si affaccia su Piazza della Scala. Il focus della mostra, costituita da circa 60 opere, è sull'arte contemporanea e le sperimentazioni radicali degli anni 60 e 70. Ma io non voglio svelare altro, perché abbiamo con noi il critico e storico dell'arte Luca Massimo Barbero, che la mostra l'ha curata. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, bentrovati a voi.
Allora, iniziamo da alcuni nomi ospitati all'interno di questa mostra, visto che parliamo di nomi di altissimo livello.
I nomi sono abbastanza interessanti perché, diciamo, la mostra alle Gallerie d'Italia a Milano è dedicata agli anni 60, cioè alla sperimentazione degli anni 60 e anche ai grandi pionieri, ai padri, per cui si parte ovviamente con Lucio Fontana, ma Yves Klein, così come Piero Manzoni. Ecco, la cosa interessante è che l'idea di confrontare la collezione Intesa San Paolo con il nuovo accesso appunto della collezione Agrati al nucleo delle collezioni amplia questo confronto, facendoci appunto affrontare anche gli Stati Uniti. È una sorta di confronto fra Europa e Stati Uniti, da Carl Andre a Robert Mangold fino a Andy Warhol, appunto, insomma, Jasper Johns e altri. Per cui è una sorta di corollario di confronti, di avanguardie fra le due sponde dell'oceano.
Ecco, un confronto tra Europa e Stati Uniti che, se dovessimo riproporlo oggi, nella nostra attualità con l'arte di oggi, sarebbe tutta un'altra storia. Ma ecco, restando invece alla mostra e agli anni che interessano la mostra, quali sono gli highlight o i punti fondamentali?
Io credo che, lasciando ovviamente, come dire, al centro della storia l'omaggio a Rauschenberg, è proprio l'idea di poter ammirare a Milano, in una collezione che in questo momento appunto in attesa, ma è, come dire, in una sorta donata allo sguardo del pubblico per la prima volta, effettivamente contiene, conserva e, come dire, mostra, appunto espone capolavori del cosiddetto ormai periodo classico, insomma, per cui sto pensando appunto a una scultura straordinaria, pavimento di Carl Andre, sto pensando ovviamente al nostro Enrico Castellani, ma anche a una sorta di, come dire, punteggiatura nello spazio di capolavori di Giulio Paolini. Perché dico questo? Perché effettivamente questa mostra ci dà l'opportunità di poter finalmente considerare questi maestri come dei classici e soprattutto affrontare la qualità degli europei e degli italiani insieme ai giganti per via della comunicazione, appunto, che possono essere considerati Jasper Johns, Warhol o ovviamente per le nuove generazioni Basquiat.
Certamente, lo dicevamo però che poi la mostra è anche un importante omaggio a Robert Rauschenberg, che tra l'altro perché ricorre anche un importante anniversario.
È il centenario appunto della nascita di Rauschenberg, non solo, quindi in realtà con Rauschenberg insieme, devo ringraziarla, la Fondazione Rauschenberg, intesa San Paolo, come dire, celebra proprio una sorta di strana comunione ancora una volta fra, come dire, le sponde degli oceani, con un altro tipo, come accennava precedentemente, di come dire, amore e geografia, insomma. Rauschenberg, giovanissimo, tra l'altro studia con i grandi maestri, tra cui appunto Albers, che proveniva dal Bauhaus, ma soprattutto arriva nel 52 in Italia e si innamora, come dire, degli oggetti dell'arte classica, delle vestigie, insomma, per cui c'è sempre stato uno straordinario rapporto fra Rauschenberg e l'Italia. E Peppino Agrati, a cui è dedicata questa sorta di stanza, salone straordinario centrale della mostra, di una collezione in attesa, ne diventa amico e compra alcuni capolavori come Blue Exit o la grande serie compiuta nel 1974, dove Rauschenberg compila, insomma, attraverso come dire, degli oggetti che trova nei suoi viaggi, quattro opere straordinarie e soprattutto una serie di grafiche che sono una sorta di corrispondenza con Agrati, ma anche con dei temi molto contemporanei, quali quelli dell'ambiente, della pace, dell'idea della terra, insomma, quindi l'idea proprio di una sorta di grande contemporaneità di questo maestro che compie 100 anni, come dire, dalla nascita, ma che in realtà è attualissimo ed è rarissimo, tra l'altro, nelle collezioni italiane. Quindi devo dire che fino appunto al 5 ottobre, in un qualche modo, c'è questa idea di poter vedere questa collezione in attesa riunita.
Una collezione in attesa, tutta da scoprire, ha detto bene lei, fino al 5 ottobre, quindi c'è ancora tempo. Allora noi ringraziamo Luca Massimo Barbero per essere stato con noi qui a K. Grazie, una buona serata.
Grazie a voi e buona visita nel caso.
E con questo iconico brano, con questa famosissima band, The Blues Brothers, Ricotta e Katie, siamo arrivati al nostro appuntamento con la non notizia. Girava ieri sui social un post di Pink, cantante pop rock americana, un post in difesa di Jimmy Kimmel, volto e voce del Late Night Show, il Jimmy Kimmel Show sulla ABC, che settimana scorsa è stato licenziato insieme al suo programma, insomma fatto fuori, per le sue dichiarazioni sulla morte di Charlie Kirk. Non è il primo epurato, non è la prima voce scomoda l'amministrazione Trump ad essere defenestrata, amministrazione Trump che si sa ama solo chi si inchina al potere e al verbo trumpiano. Prima di lui, prima di Jimmy Kimmel, era toccato a Steve Colbert sulla CBS, che però ci saluterà solo nel 2026. E in effetti l'altra sera proprio Colbert ha aperto il suo Late Night Show dicendo: buonasera, io sono Steve Colbert, questo è il mio show, però stasera siamo tutti Jimmy Kimmel, naturalmente per solidarizzare con il collega. E poi però, girandosi verso dietro le quinte, naturalmente con sguardo e tono ironico, ha detto: c'è ancora il mio show, vero? Non è stato già cancellato. Questo per dire che aria tira. Jimmy Fallon, altro protagonista e voce della tradizione televisiva americana del Late Show, diceva l'altro giorno: mio padre l'altra sera mi ha chiamato e mi ha detto: mi spiace Jimmy che hai perso il lavoro, ma non sono io papà, è l'altro Jimmy. Intanto però c'è poco da stare allegri. Trump lo aveva detto che dopo la chiusura dello show di Colbert, o dopo l'annuncio della chiusura dello show di Colbert, ne sarebbero seguite altre. In un certo senso questo mi ha fatto pensare all'editto bulgaro di un certo Silvio Berlusconi che colpì il comico Luttazzi. Erano altri tempi, ma l'espressione del potere è la stessa, il potere che non accetta di essere contrariato, contraddetto, ostacolato, smentito, perché si aspetta sempre comunque di venire ossequiato. Ma torniamo a Pink, al post virale di ieri sui social che recitava: Pink difende Jimmy Kimmel, la libertà di parola non può essere comprata con i soldi. E poi diceva: il tumulto che circonda la sospensione di Jimmy Kimmel dalla ABC si è trasformato in una tempesta nazionale. Al centro del caos c'è Pink, la cui potente difesa della libertà di parola ha generato un'ondata virale di oltre 80.000 reazioni online in poche ore. E devo dire che anche io l'ho visto più e più volte. Poi però, in verità, oggi andando a fare varie ricerche ho visto che si è trattato di un fake, perché Pink non ha mai detto né pubblicato un post del genere. Ma molti altri cantanti come Bono degli U2, Chris Martin dei Coldplay o attori hollywoodiani come Sean Penn si sono mossi e hanno aderito a una campagna che invece è diventata virale sui social contro la Disney e l'ABC. Risultato: in poche ore c'è stato il calo drastico degli abbonati e il valore è un drastico calo anche del valore di mercato del canale Disney Plus, che ha perso 3,8 miliardi di dollari. Insomma, qualcosa si muove, l'indignazione tra la gente si è diffusa a suon di hashtag boicottiamo la Disney. Ora si muove, ma anche qui potrebbe essere un'altra non notizia, o meglio una notizia fake, che i presentatori epurati stiano formando un'alleanza per sbarcare con un nuovo programma su Netflix. Insomma, sta di fatto che tira una brutta aria in America. Chi avrebbe pensato che nel paese della libertà di stampa, della libertà di espressione, nel paese dei Woodward e dei Bernstein, del giornalismo investigativo portato ai massimi livelli, il paese degli Edward Morrow, si potesse arrivare a questo, che ci si potesse concentrare a depurare, a cacciare, a mettere a tacere la voce di presentatori come Steve Colbert, Jimmy Fallon, del loro calibro, però appunto presentatori di un late night show di cui la tradizione americana è nota, e che potessero appunto essere colpiti in questo modo. Insomma, staremo a vedere come si mette. Intanto moltissime associazioni, anche giornalisti, che oggi hanno espresso la loro preoccupazione per ciò che sta avvenendo negli Stati Uniti. Abbiamo citato Edward Morrow, grandissimo giornalista americano, lo ricorderete, e allora non ci resta che salutare con le sue parole: good night and good luck.
Nuve negra intupiu a longa chaminé. Gargalhadas altas ficaram mudas como tuns. Ruidosas histórias no chão partiram-se como cacos. Agora das janelas vêm-se corpos desgovernados. Senhoras no chão, sombras correndo, alguém a gritar que um homem morreu. Senhoras no chão, sombras correndo, alguém a gritar que um homem morreu.
cada valsa secou como pele de cobra. Nos cobrem o chão como coisas violentas. Coisas que ainda ecoam com a água e evaporam. E agora, como os pantalhos, corpos de homens abanam. Senhoras no chão, sombras correndo, alguém a gritar que um homem morreu. Senhoras no chão, sombras correndo, alguém a gritar que um homem morreu. Senhoras no chão, sombras correndo, alguém a gritar que um homem morreu. Senhoras no chão, sombras correndo, alguém a gritar que um homem morreu. Sombras paradas, chega de chorar, deixei um homem morrer. Senhoras em pé, sombras paradas, chega de chorar, deixei um morto morrer. Senhoras em pé, sombras paradas, chega de chorar, deixei um homem morrer. Senhoras em pé, sombras paradas, chega de chorar, deixei um morto morrer. Chega de chorar, deixei um homem morrer. Senhoras em pé, sombras paradas. Chega de chorar, deixei um morto morrer. Senhoras em pé, sombras paradas. Chega de chorar, deixei um homem morrer. Senhoras em pé, sombras paradas. Chega de chorar, deixei um morto morrer.
To care, leave, but don't leave me. Look around and choose your own ground. Long you live and high you fly, and smiles you give and tears you cry. And all you touch and all you see is all your life will ever be. Run, rabbit, run. Dig that hole, forget the sun.
Ed era la voce della chitarrista francese di origine vietnamita Nguyen Le, che ha reso omaggio con questo brano ai Pink Floyd, con questa Breathe e A The Dark Side of the Moon. 18:15 minuti e qui a K è il momento di dare uno sguardo agli appuntamenti, ai contenuti RSI, e questa sera abbiamo il nostro ospite Reto Ceschi, capo del dipartimento, responsabile del dipartimento informazione RSI, che è già in collegamento con noi. Buonasera, ben trovato Reto. Ecco, adesso ti sentiamo, prima non ti sentivamo. Buonasera Reto Ceschi.
Buonasera Natascia, buonasera a tutte e a tutti.
Benissimo, ora ti sentiamo forte e chiaro. Allora, questa sera 60 minuti, noi di questo vogliamo parlare, di 60 minuti questa sera, di che cosa andrà in onda? Un'anticipazione, si parlerà di Gaza.
Sì, si parlerà di Gaza, evidentemente l'attualità ci sta consegnando moltissimi spunti, per la verità lo sta facendo da ormai quasi 2 anni, ma in questi giorni diciamo c'è una particolare, sono successe molte cose, c'è una polarizzazione nella società, nelle società europee in particolare su questo tema. Noi questa sera diciamo lo affrontiamo in 3 stadi. Cominciamo dall'aspetto diciamo più umano, più diciamo più vicino a quello che accade davvero a Gaza, e avremo in collegamento Giorgio Monti, che è medico di emergency, l'abbiamo sentito più volte, gli ho parlato un'ora fa, e davvero quello che ci può raccontare è potentissimo e fortissimo sulla loro attività a Gaza e su quello che riescono a fare per portare conforto e per aiutare diciamo i feriti soprattutto di questa guerra. Giorgio Monti è da 1 anno che si trova nella striscia di Gaza, alle spalle tante esperienze di medico di guerra, ma questa situazione, ce lo dirà, ce l'ha detto più volte, è veramente molto molto particolare. Quindi cominceremo con l'aspetto testimonianza, lo fa un medico, noi avremmo voluto anche poter, come giornalisti, certo, lo sai Natascia, avremmo voluto essere in tanti a Gaza per raccontare quello che accade. Chiediamo di fare questo molto spesso a operatori umanitari, a medici, a persone delle ONG che sono sul territorio, che fanno una sorta di supplenza giornalistica e oltre al loro lavoro, che è importantissimo evidentemente. Questo è l'inizio della nostra puntata di 60 minuti, che poi avrà uno sviluppo su che cosa può fare, che cosa fa la Svizzera in questo contesto, e poi più in generale toccheremo gli sviluppi degli ultimi giorni, dalla definizione di genocidio data dall'ONU al riconoscimento dello Stato palestinese, che arriva diciamo un po' a raffica in questi giorni, in attesa anche dell'inizio dell'Assemblea Generale dell'ONU da parte di molti paesi, e poi la questione degli ostaggi, la tensione che c'è anche nella società israeliana. Insomma, tutto questo cercheremo di affrontare in un dibattito con più voci, come sempre nello stile dei 60 minuti.
Certo, come abbiamo potuto vedere anche settimana scorsa a Bellinzona, insomma è un tema molto molto sentito qui dalle nostre parti, anche questa mattina poi naturalmente c'erano i vari commenti anche sulla stampa, noi ne abbiamo parlato a Rete 2 e sul tema. Allora si torna questa sera 60 minuti sulla 1 alle 20.40, Reto Ceschi?
Sulla 2, alle 20.45.
20.45 sulla 2 questa sera. Reto Ceschi, grazie per essere stato con noi.
Grazie, grazie dell'ospitalità.
Emine na kuloyo zalepe dali doma judari, pozari šek zalepe dali doma judari, omične su gurepe nari doma judari, omične su gurepe nari doma
judari. Hey, hey, hey!
Ela come majoni curutina ortaša, ela come majoni curutina ortaša, Ukač hepiš manere, on celi, on kartaša. Ni tunelim cepli megi pinare, si col vali uyo khir ma eke 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 pinare, si col
Ed era il trio vocale francese Samaia con questa Avlascani Ciuneli, brano tratto dall'album Traversé del 2023. Sono le 18:24 minuti qui a K e siamo in chiusura del nostro primo appuntamento di questa settimana. Saremo insieme fino a venerdì, quindi se vorrete K ci sarà, torna anche come sempre domani alle 17. Ora ci salutiamo sulle note di African Mailman della Rhythmagic Orchestra. Da Natasha Fioretti, grazie per essere stati con noi all'ascolto. Vi ricordo anche che naturalmente poi segue alle 18:30 Modem e alle 19 c'è l'appuntamento con 6 di sera con l'informazione. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.